Laser.
Olha, onde não vai? Onde sai assim? És acostumado para andar com si, mas como é? Oh, está mexendo uma figura de merda com isso aqui em Milano.
Oi, guarda, eu vou dar o dólar. Manda o abortar aqui, senão senão chamo o lupo, oi. Quieto.
Tra i nostri interlocutori per il laser sulle lingue italiane, il cantautore Enzo Gragnaniello è sicuramente il più famoso, tanto da complicare un'intervista per strada interrotta da ammiratori, curiosi o questuanti come un padre col suo ragazzotto. Ma così, in maniera certamente un po' sanguigna, abbiamo registrato un esempio di quel napoletano di cui parleremo.
Quando canto in napoletano, le cose che scrivo io, anche le cose classiche, succede una sorta di magia, perché tu entri nei suoi umori. Il popolo napoletano usa molto gli umori quando dice una cosa, anche se è una cazzata.
Lo chiamavano a pien di terra, tu passava che arrivano in terra, tutti biduna la spazzatura.
Per cantare in napoletano devi cantare la poesia. Solo la poesia riesce ad esprimere la profondità e la bellezza di questa terra.
Mentre il napoletano ha una partitura musicale così emotivamente facile da vivere sul palcoscenico, anche il gesto, anche i movimenti, anche le reazioni sono più semplici da assecondare. Mentre l'italiano, essendo una lingua molto algida, perché è una lingua inventata, inesistente in realtà, è una lingua alla quale il gesto e il movimento non sono accompagnati automaticamente, cosa che invece avviene nella lingua napoletana, che è una lingua di appartenenza emotiva molto più forte.
A 15 anni c'è un coppa, un treno, correva lontano, correva.
Sono Alessandra Borgia, sono un'attrice, lavoro in teatro, cinema e televisione dal 1981. Io amo moltissimo lavorare in lingua napoletana, che però è una lingua che, per quanto mi appartiene come territorio, in realtà ho imparato col teatro, perché nella mia famiglia non si parlava napoletano. Era quel periodo, diciamo, in cui la borghesia aveva deciso che il napoletano era volgare da parlare quotidianamente.
Meglio una campanata, un pasticcio con gli Santa Lucia.
È molto più semplice l'espressività anche di una frase, anche di un'emozione, attraverso il dialetto che non attraverso l'italiano. Il piacere che si prova e la verità che riesci a trovare attraverso la tua lingua è sicuramente più facile e anche più emozionante per te che lo fai e secondo me per il pubblico che ti ascolta.
Senza lavoro, senza analisi, senza ragione.
Il trattamento della lingua napoletana non è molto diverso da quello, per esempio, di un testo in prosa, che sia tedesco o che sia italiano di grande autore, ma la risposta della lingua è completamente diversa, perché è una lingua onomatopeica, ricca di musicalità, di ritmo. È difficilissimo, per esempio, fare un'operazione di taglio dentro un testo, perché finisci per rompere quella musicalità che è propria del procedere di questa lingua. Poi la lingua napoletana ha una grande potenza visionaria, è sintetica, è sintesi visionaria, come nessun'altra lingua ha la potenza di dire in una, si fa sempre più o meno lo stesso esempio, dici schizzichea, non è la stessa cosa di dire piovigina. Nello schizzo c'è già una visione, già tutta un'immagine.
Forasti cella, forasti mura, trova una folle disoccupata, trova una voglia di ribellare.
Sono Carlo Sorcello, sono un attore, regista napoletano e direttore del Teatro Elicantropo di Napoli. Ho spesso frequentato la lingua napoletana nel teatro. Parliamo di ciò che è rimasto della lingua napoletana. Mi oriento sempre verso quegli autori che invece hanno rivitalizzata in maniera forte la lingua napoletana. Sto parlando appunto di quegli autori che vengono un po' definiti post-eduardiani, diciamo, sono Enzo Moscato, Annibale Ruccello, Santanelli.
Abbiamo iniziato a esplorare la lingua napoletana parlando con tre artisti, un cantante, un'attrice ed un regista, scelta che ha un senso soprattutto a Napoli, e lo spiegheranno, questo e anche molto altro, due studiosi e da molto tempo del napoletano.
Alcuni dialetti si collegano a una tradizione anche antica, nel caso del napoletano la canzone, il teatro, che sono generi di comunicazione artistica specificamente orali e si prestano maggiormente a trasferire nell'arte la comunicazione parlata. Quindi nelle canzoni e nel teatro noi abbiamo delle casse di risonanza del napoletano, che ha una tradizione artistica molto antica e anche di notevole livello. Sono Nicola De Blasi, professore di storia della lingua italiana e di dialettologia italiana nell'Università di Napoli Federico II. Recentemente ho scritto con il mio collega Francesco Montuori il libro Una lingua gentile, storia e grafia del napoletano. Si tratta della storia del dialetto, ma anche della difficoltà che comporta la scrittura del napoletano come di qualsiasi altro dialetto. E un dato di fatto è che il napoletano non è mai stato una lingua ufficiale nella comunicazione politica, nella comunicazione burocratica, è sempre stata invece una lingua della comunicazione familiare. Questo è un dato di fatto che rappresenta anche una persistenza, cioè come in passato, anche adesso il napoletano vive come lingua della comunicazione familiare ed è anche lingua della comunicazione artistica. E questo è in entrambi i casi, come dire, sono due aspetti che ne favoriscono una notevole vitalità.
Napoli è molto strano, Napoli è molto difficile da capirsi. Io che ci vivo da una vita ho rinunciato a capirla. È strana anche la sua lingua. È contemporaneamente affascinante, che è molto musicale. È in grado di esprimerti dei concetti che è difficile da rendere in italiano. Io vorrei che i napoletani la capissero di più, imparassero a scriverla in qualche modo, a rispettassero, anche la storia del lato, che probabilmente Napoli avrebbe una considerazione maggiore. E invece resta nell'immaginario collettivo del paese una terra violenta, sporca, di sopraffazione. Ci sta una serie infinita di luoghi comuni. Invece Napoli è così complesso che nessuno potrà capirla mai. Cercano di capirla gli inviati dei giornali e della televisione in 24 ore, il tempo che stanno in un albergo. Naturalmente non capiscono niente, però portano fuori mille certezze. Napoli invece è tanto altro, pure nella sua lingua che si modifica continuamente. Sono Pietro Gargano, già caporedattore centrale del Mattino. In questo momento ho il sabato una rubrica scritta interamente in napoletano. Credo che la leggano in pochi, perché il napoletano letto lo è poco. Scritto non lo sa scrivere quasi più nessuno. Complicata la storia del napoletano. È una lingua abbastanza complessa, con il vantaggio di essere concisa e musicale. Per cui, insieme all'inglese, è una lingua molto adatta alle canzoni. Per motivi opposti, perché l'inglese deve essere capito il più rapidamente possibile dai popoli dominati. Il napoletano invece aveva il dovere triste di farsi capire dai dominatori, quindi correva una lingua essenziale. Quindi si è modificata e continua a modificarsi.
Il giornalista Pietro Gargano ricorda qualche frammento della storia della lingua napoletana che si incrocia e si intreccia con la storia della canzone napoletana.
Nella sua avventura Napoli ha avuto una sequela infinita di invasori ed ognuno ha rubato qualcosa. Che Napoli è molto brava a rubare, ma anche altrettanto brava a farsi derubare. Secondo me un po' di musica fu portata dagli Etruschi, che non sapevano navigare molto bene, per cui costeggiavano. Dalle loro navi potevano partire dei canti. Purtroppo di scritto esiste quasi niente, quindi non potremo mai verificarlo, questa teoria. Il napoletano ha avuto delle influenze tedesche abbastanza nette. Napoli è stata vicereame tedesco per 30 anni a partire proprio dal 1700 e poi ha avuto una serie notevole di regine di origine tedesca, soprattutto austriache. La più famosa è Maria Carolina d'Austria, la figlia di Maria Teresa, moglie di Ferdinando IV. Chameria, per esempio, deriva dal nome di un generale tedesco che però combatteva con l'esercito francese. Chameria significa un cappotto, un soprabito simile a un indumento militare. Il francese deriva da altri re, i Dangeau, che noi abbiamo avuto. Quindi su questo ci sono delle tracce. Ci sta l'arabo. Per esempio, noi per dire una barata ci manca ancora tauto, da taut che è sepolcro. C'è anche traccia dell'inglese, per esempio. Tanti di questi apporti hanno portato a una complessità che non è mai diventata però difficile comprensibilità. Il napoletano è sempre stato sciolto perché è una lingua in qualche modo allegra e malinconica insieme. Sono le eterne due facce del napoletano. Delfino San Gennaro apparteneva alla famiglia di Giano, il dio bifronte. È una storia complicata e affascinante.
Quando si parla del napoletano si genera sempre la questione lingua o dialetto. I nostri interlocutori la interpretano diversamente.
C'è tutta la polemica secondo la quale il napoletano si debba definire lingua o dialetto. È una polemica inutile. È lingua quella che aveva in qualche modo uno stato. Napoli è stato regno più volte, regno di Napoli, regno delle due Sicilie, e quindi avrebbe il diritto di essere lingua.
C'è molta passione per i dialetti, ma c'è una informazione molto carente su questo punto. Dialetto significa semplicemente lingua di un luogo specifico, ma dal punto di vista strutturale ogni dialetto è una lingua, quindi possiamo dire quando è che un dialetto è una lingua? Bene, possiamo dire sempre, nel senso che tutti i dialetti hanno una loro struttura, una loro grammatica e una loro specificità. Quando diciamo tutti i dialetti però intendiamo circa 8.000 parlate locali, immaginando che da un comune all'altro d'Italia ci siano differenze, per quanto minime, comunque ci sono differenze strutturali tra un dialetto e l'altro. Il fatto di essere una lingua dal punto di vista strutturale non comporta che un dialetto possa essere davvero usato in tutte le circostanze, ma non perché sia impossibile usarlo, ma perché di fatto non è stato mai usato e quindi i dialetti non sono stati mai usati, per esempio, per scrivere una legge oppure per tracciare una formula scientifica o per scrivere un trattato di filosofia. C'è insomma un campo di comunicazione che non è stato mai sperimentato in dialetto. Questi usi non sono impossibili in sé, ma non dimentichiamo che qualsiasi uso scritto noi vogliamo fare del dialetto poi richiede anche il lettore, cioè non è sufficiente che io domani decida di scrivere un trattato di filosofia nel mio personale dialetto, ma è importante che io poi abbia dei lettori che trovino necessario leggere il mio trattato e non solo per divertimento. sul napoletano, come su qualsiasi altro dialetto italiano, si assiste in genere a due tendenze un po' particolari. Da un lato si tende a una certa strumentalizzazione ideologica, una rivendicazione, come se i dialetti fossero stati vittime di chissà quali cospirazioni, che invece non ci sono state, perché i dialetti italiani di fatto, per esempio dopo l'unità, hanno conosciuto un periodo di grande fortuna che tutto sommato dura ancora adesso. Dall'altro lato c'è la tendenza poi a trasformare invece i discorsi sui dialetti in occasioni semplicemente di svago. Capita molto spesso che l'attenzione verso il dialetto si traduca poi in una ricerca di argomenti dilettevoli, come se il dialetto fosse soltanto occasione per un certo spasso, per un divertimento, mentre i dialetti, come qualsiasi altro aspetto della cultura umana, rappresentano anche un oggetto serio di studio. E da questo lato forse sarebbe importante creare una maggiore comunicazione tra la passione diffusa e la ricerca scientifica sui dialetti, che molto spesso è inascoltata, proprio perché conduce ad affermazioni che semmai vanno un poco in direzioni diverse rispetto all'entusiasmo ideologico o al puro divertimento.
Dopo questa digressione verso lingue o dialetti in generale, torniamo a Napoli per sapere quanto conti in città il napoletano.
Il napoletano è la lingua di una città che ha una caratteristica particolare rispetto a molte altre città italiane, cioè è una città che ha conservato stabilmente gli abitanti. Mentre altre città hanno ricevuto un fortissimo afflusso di immigrazione, a Napoli c'è stato un po' di immigrazione dalle province nel corso degli ultimi secoli, ma i napoletani sostanzialmente continuano ad abitare a Napoli, o per meglio dire, Napoli è una città ancora molto abitata dai napoletani, e ciò favorisce naturalmente la vitalità del napoletano nella comunicazione quotidiana, oltre che nella dimensione artistica. Il napoletano è parlato più di altre lingue, in quanto gli abitanti appunto sono più strettamente legati alle loro origini a Napoli, magari più che a Roma o a Milano. Pensiamo che Napoli nell'arco di 150 anni ha solo raddoppiato il numero dei suoi abitanti, mentre altre città d'Italia lo hanno anche decuplicato. E quindi questo significa che il modo di parlare si è in qualche modo modificato più rapidamente altrove che non a Napoli, anche se anche il napoletano cambia nel tempo naturalmente.
Il giornalista Pietro Gargano concorda, introducendo insieme con il professore De Blasi altri temi: quello della lingua scritta e quello della sua riqualificazione.
A Napoli si parla ancora il napoletano, soprattutto in famiglia, però si scrive molto poco.
Tutte le lingue molto parlate presentano problemi quando si passa nella scrittura, non perché ci siano difficoltà strutturali, ma perché sussiste una ridotta abitudine alla lettura e alla scrittura.
Il movimento per il rilancio del napoletano punta sempre, o quasi sempre, all'insegnamento nelle scuole. Secondo me è inutile, perché insegnarlo non serve a niente. Il napoletano bisogna innanzitutto rilanciarlo, convincere i giovani della sua importanza, che i giovani lo rifiutano. Io penso che invece di pensare ad insegnarlo nelle scuole sia opportuno ripubblicare i testi dei grandi classici, a partire da Di Giacomo, e fu poi il grande riformatore della lingua napoletana, poiché era un grande poeta a livello europeo. Sentì, come poi ha sentito Edoardo De Filippo molto più recentemente, la necessità di farsi capire da quanta più gente possibile. Quindi in qualche modo semplificò la lingua napoletana e nello stesso tempo graficamente la complicò, perché ricorse a una serie di elisioni, di accenti, che è difficile far capire. Per farne capire uno di quanto è difficile, una delle canzoni più famose di Giacomo è Ammarigliare. Il testo dice a un certo punto: quando sponda la luna a marigliare, pure le pisce ci fanno all'amore. Ora, se c'è una virgola, quando sponda la luna a marigliare, virgola, pure le pisce ci fanno all'amore, i pisci fanno all'amore fra di loro, ma se non c'è la virgola, fanno all'amore con la luna. Quindi una virgola può cambiare tutto, può cambiare un senso, può cambiare una poesia di grande levatura.
Quando spunta la luna a marchiare, pure le pisce ci fanno l'amore. Sarà vota nell'ondo del mare, con la priezza cagnano colore. Quando spunta la luna a marchiare.
Sarebbe molto più utile rappresentare le opere più importanti, convincere Rai e altre televisioni ad avere nei loro programmi alcune opere di valore tradizionale.
Tinta una testa, passa l'acqua sotto e mormolea, a marchiare.
Il teatro, ci sono grandissimi autori di teatro, penso a Roberto Bracco, che non ebbe il Nobel solo perché era antifascista, che non viene rappresentato più in questo paese da decenni. Ce ne sono tanti sottovalutati, anche nel campo della canzone. Poi ogni tanto qualcuno ne incide e tutti dicono: oh, com'è bella, tipo Rondinella, che ad un certo punto Massimo Ranieri incise e che è diventato un grande successo, che è di Galdieri, di Rocco Galdieri, padre di quel Michele Galdieri che poi fu l'autore di un altro capolavoro come Monasteri Santa Chiara.
Monasteri Santa Chiara, tengo coro
i grandi classici come quelli di Viviani, che già è un'altra cosa rispetto a Di Giacomo, sia nella canzone sia nel teatro soprattutto, è più sanguigno, è più popolare, però è un grande. E invece non si prende a pizzica bocconi un bravo di canzone, che poi lui scrisse una sola canzone come canzone genere vera e propria, il resto erano canti che facevano parte delle sue opere teatrali.
So bambanelli, coppi, quartiere, ma tutta Napoli faccia parlare, quando hanno scuse bevi la sera.
Sono talmente poco trasmesse le cose napoletane, ma in genere meridionali, dalle emittenti nazionali, e c'è poco da fare. Cioè.
Mentre Pietro Gargano conclude con un triste c'è poco da fare, Nicola De Blasi, parlando di riqualificazione del napoletano, vede del positivo anche in alcune trasmissioni popolari che a molti fanno storcere il naso.
Opere come Gomorra, come Un posto al sole, ma anche come L'amica geniale, o anche altre manifestazioni artistiche, televisive, cinematografiche, teatrali, musicali, eccetera, certo diffondono un'immagine del napoletano che in un certo senso rappresenta una attrazione e sono anche testimonianza di vitalità. Da questo lato molto spesso ci sono persone che criticano alcuni usi perché trovano, per esempio, non perfettamente aderente all'idea di napoletano classico, opere come Gomorra, ma in realtà opere di questo tipo sono in un certo senso il riflesso degli usi reali. Ora, i dialetti, se vanno osservati perché hanno una loro storicità, una loro aderenza alla realtà, e questa realtà va conosciuta, non può essere solo idealizzata. Non si può intervenire sulla volontà e sull'uso dei parlanti, sono i parlanti che decretano la vitalità di una lingua, quindi abbiamo sicuramente una vitalità nell'uso e una vitalità che in un certo senso va curata, nel senso che bisogna stare attenti anche a una certa manutenzione degli usi linguistici, non per imporre, ma per esempio per diffondere una informazione anche corretta.
E concludiamo questa escursione nel napoletano ridando al cantautore Enzo Gragnaniello l'ultima parola, ed è una parola di orgogliosa fiducia.
Sono sicuro che la globalizzazione non cambierà niente della lingua napoletana, perché i napoletani sono molto legati alla loro lingua.
Canti e malinconie sono i colori di una terra viva, dell'amore ha sempre la nostalgia, sagge la terra mia.